Così ho visto l'Immacolata di Don Dolindo Ruotolo, 30° giorno. La preghiera, la grande attività dell'anima. Dio solo, condizione di spiritualità proporzionata al grado della preghiera. Sono io, Maria Immacolata, Madre vostra, vostra consolazione e vostra guida nella missione che avete. La preghiera è la grande attività di un'anima e, come vi dissi, lo spiritualizzarsi dell'anima in un volo che la congiunge con Dio e che, secondo il grado di questa congiunzione, le attira le misericordie e le grazie. Dio non è per nulla avaro dei doni suoi, egli anzi non va cercando che di diffonderli. Se fosse stato avaro dei doni suoi, non avrebbe diffuso la sua bontà con la creazione di tante innumerevoli creature. L'esuberanza di vita, di esseri, di meraviglie che sta nella creazione, sta e deve stare molto più nel campo della grazia, dove la diffusione della bontà e dell'amore di Dio è immediata, è sublime. In questo campo la sapienza di Dio non si diffonde organizzando un piccolo essere creato, un mondo, un astro, ma si diffonde in una luce interiore che si rivela all'intelletto umano, che rimane come faro perenne nel patrimonio delle verità rivelate, che possiede la Chiesa, che si concentra in certe anime in una maniera speciale, in una luce interna, come la luce di un faro si concentra in un punto per il riflettore. L'anima allora vive della verità, la ritrova nell'anima sua, perché questa luce divina le dà la convinzione profonda della verità che vede, gliene dà la persuasione, il diletto della sua armonia e la vita. Nel campo della grazia Dio non desidera che effondersi, poiché per questo ha creato la creatura intelligente e libera e l'ha elevata. Egli non deve avere che la comunicazione con la sua creatura per beneficarla così. Ora la preghiera stabilisce con Dio questa comunicazione, perché vince l'inerzia umana e mette la creatura in una condizione di spiritualità più o meno alta, a seconda del grado della preghiera. Questo grado di elevazione porta l'anima in varie sfere. Dirò, per farvi intendere, della provvidenza di Dio, ed essa ha quindi dalla sua preghiera un bene proporzionato, non alla sua domanda, ma alla sua elevazione spirituale. Questa verità è stata spesso ignorata, figlie mie, e per questo si sono detti tanti errori sulla provvidenza di Dio. Per questo si sono avuti tanti disinganni nella preghiera. In Dio tutto è ordine ammirabile, tutto è armonia. Quando gli infermi domandavano a Gesù la guarigione, Gesù domandava loro: «Credete che io possa farvelo?» La stoltezza odierna ha creduto che egli esigesse questo per rendere possibile la sua suggestione. Invece egli lo faceva per rendere più spirituale colui che domandava la grazia. L'infermo domandava con un interesse tutto materiale e rimaneva quindi materiale, non si elevava fino alla provvidenza di Dio. Gesù gli faceva fare un atto di fiducia nella sua divina potenza. La preghiera allora acquistava un carattere più spirituale. La potenza divina raggiungeva per questo l'infermo e lo guariva. Per questo Gesù disse: «Domandate prima il regno di Dio. Domandate nel mio nome, abbiate fede». Sono tutte espressioni che mi fanno intendere la necessità di mettersi, pregando, in una sfera superiore, di elevarsi, di spiritualizzarsi, per poter raggiungere la provvidenza di Dio nei vari gradi della sua amorosa diffusione. La casa ha più piani. Vi porto un esempio per farvi intendere questo mistero. Un padrone ha eretto una casa di beneficenza dove dispensa le sue grazie. Questa grazia ha più reparti e più piani. Chi desidera il beneficio del padrone, evidentemente, deve entrare in comunicazione con lui, deve entrare nella casa. Là ci sono ricchezze di vario genere. Al piano terreno ci sono gli alimenti, più in alto il reparto vestiario, più in alto il reparto di arti e mestieri, più in alto le arti belle, più il reparto fisico, dove sono stanti strumenti di fisica, poi finalmente la biblioteca. Dite voi, basta rivolgersi al padrone per girare a proprio agio la casa di beneficenza. E basta domandargli un oggetto prezioso per averlo? No. Ma dalla preghiera che si fa al padrone, dal modo come la si fa, egli capisce quale grado di elevazione intellettuale ha chi domanda e in quale reparto può venire in comunione con lui. Un essere rozzo domanda per suo egoismo, ma ha fiducia nel padrone. Egli non può essere beneficato con un dono degli ultimi reparti, ma la sua condizione, il modo come parla, lo mette nella possibilità di fermarsi solo al piano terreno. Mangia qualche cosa e va via. Se invece va dal padrone uno che è svelto, che cammina, che mostra di elevarsi sopra di sé in concezioni e in desideri più alti, entra in comunicazione più intima e familiare col padrone. Sale all'ultimo reparto, si diletta dello studio e poi si capisce che il padrone gli fa vedere tutti i piani, gli dona anche l'abito se quello che ha è sdrucito, lo fa anche mangiare se è affamato. Così succede nella provvidenza di Dio. Chi prega deve rendersi più spirituale, deve comunicare col Padre Celeste. Se il suo stato spirituale è inferiore, non raccoglie che frutti più bassi, proporzionati al suo spirito. Una pietra, un aeroplano. Ecco, una pietra lanciata dalla mano va in aria, ma ricade. L'energia che la lanciò non faceva parte della pietra e si disperse. Un aeroplano, pesante pure esso, agita l'elica e va in alto, ma sale tanto per quanto il movimento che ha lo può rendere più capace di essere leggero e come spirituale. Se l'elica non si muove nell'aria, ma nell'aeroplano stesso, se quel movimento non può trasportarlo fuori del suo ambiente, l'aeroplano si agita solo, freme, ma non sale. Così è la preghiera di quelli che non guardano a Dio, che si muovono con la preghiera non verso di Lui, ma nel loro egoismo, che vorrebbero che Dio scendesse a loro come un servo dei loro desideri. È possibile che il cielo discenda verso l'aeroplano che agita l'elica nella carlinga e non fuori? Se non sale in alto con quel movimento, di chi è la colpa? Se la preghiera non vi mette in comunicazione con Dio, liberandovi di voi stessi, la preghiera risulta vana. È indispensabile questa elevazione. È così che i più alti doni mistici della grazia non sono che un'orazione. L'anima è purificata dalla tribolazione, dalla purga dello spirito. Si rende leggera, spirituale e sale. Sale sulle cose miserabili della terra. Arriva a un punto dove le forze comuni non bastano più, ma vuole salire ancora, vuole amare, vuole lodare Dio. E allora è il Signore che discende verso di lei e la invita come lo sposo invita la sposa. Allora l'anima è capace delle più alte elevazioni mistiche. La mirabile scala. Eccovi, come in uno schema, questa mirabile scala che dalla terra poggia nel cielo. La creatura si sente miserabile e sofferente e si rivolge a Dio levando a Lui la voce. Essa leva la voce con fiducia, riguarda a Dio come provvido e comunica con lui in questa sfera. Dio ascolta la creatura e la salva. Eccola risanata. Ecco terminato un flagello. Ecco eliminato un pericolo. Questa preghiera è vocale o è interna, ma equivale alla vocale. Se è fatta in comune è più efficace, perché la fede di tutti si fortifica e si corregge scambievolmente. Se è accompagnata dalla penitenza è più forte, perché l'umiliazione e la penitenza agevolano quello stato di spiritualità che è indispensabile per comunicare con Dio. Ecco un primo scalino. L'anima è tribolata e si rivolge a Dio e prega. La sua tribolazione non è un male, è invece un atto della provvidenza della grazia che vuole purificare l'anima dai suoi peccati. Essa si rivolge a Dio volendo la grazia in quel campo materiale di provvidenza. Dio invece la vuole concedere in un campo superiore perché vuole purificarla. Allora l'anima non è ascoltata, è tribolata ancora di più e le sembra che la preghiera le riesca quasi all'inverso. Essa allora non deve sfiduciarsi o avvilirsi. Deve affrettare la sua purificazione con la penitenza. Deve pregare senza stancarsi. Deve rivolgersi a Dio non tanto nella sfera della sua provvidenza, quanto in quella della sua misericordia che perdona. Essa allora non ha ottenuto la liberazione da un malanno, da una sventura, ma si è migliorata. Ha scontato i suoi peccati. Ha avuto un maggiore disinganno del mondo. Una maggiore conoscenza di se stessa. Dio l'ha esaudita in una sfera superiore. L'anima può non accorgersene in vita, ma questo non dice nulla, poiché non è necessario che voi vi accorgiate della misericordia di Dio, è necessario che Egli ve la faccia. Passa presto il mondo. E allora troverete tanti tesori accumulati da una preghiera che avete creduta sterile. Questa preghiera è anche vocale, ma la tribolazione stessa, il disinganno provato, le eleva ad un grado superiore e diventa imperfettamente mentale. Beata l'anima che adora sempre i giudizi di Dio e si rassegna e lo ringrazia sempre. Allora, essa si rende più spirituale e Dio le concede le prime grazie interiori che la formano a una vita superiore. Ecco un secondo scalino. L'anima è tribolata spiritualmente, vuole amare Dio, vuole ricevere bene i sacramenti, vuole vivere in Dio. La sua preghiera la eleva, la rende tanto spirituale da non fermarsi né nel campo della provvidenza materiale, né in quello dell'espiazione del peccato, la eleva più in alto. Essa allora entra in comunicazione con Dio in una maniera ineffabile e Dio la ascolta, purificandola. Questa purificazione comporta che conosca la propria miseria ed ecco che Dio le sottrae ogni grazia che potrebbe allettarla, la lascia nell'aridità. Le fa toccare con mano quello di cui è capace. L'anima geme, si crede peggiorata, si crede perduta. Dio permette al demonio di tentarla. Il demonio la assale e l'anima geme di più. E più va verso Dio, come una bambina impaurita dal latrare del cane, si getta di più nelle braccia del padre. L'anima passa nelle sfere inferiori di provvidenza, senza aver nulla. Se avesse qualche cosa, si fermerebbe là. Essa, quindi, è spesso inferma, subisce sventure temporali. Par che tutto le riesca male. È angosciata, tormentata dal pensiero dei suoi peccati che le appaiono enormi, e per nulla espiati, e trepida per il perdono. Essa è tentata, è arida, è vuota, sente urto interno, reazione. Angoscia. Tutto questo in realtà non fa che elevarla, purgarla, renderla capace di quell'orazione grandiosa che che la ferma poi nella contemplazione degli attributi di Dio, che la inabissa in lui, nei suoi misteri, che le può fare avere anche una missione nel campo della provvidenza e della grazia di Dio. Ecco un terzo scalino. Voi vi meravigliate che costi tanto l'elevazione di un'anima, ma, figlie mie, ordinariamente non è l'anima così tribolata che si lamenta, sono quelli che la vedono. L'anima sta in pace ed è sottomessa a Dio, è tutta in comunicazione con Lui. Se volete che un animale stia su due piedi e giochi come un uomo, voi dovete tribolarlo per ammaestrarlo. L'animale, prima di levare la testa dal suolo, deve soffrire, essere percosso, deve avere piccole consolazioni pure, che non mancano mai, neppure nel campo della formazione spirituale. Così, prima che l'anima levi la fronte al cielo in Dio, sollevandola dalla terra, non può essere formata che da dolori. Un'anima prega e cerca il regno di Dio. Essa dimentica se stessa, non cerca che la gloria di Dio. La sua preghiera la rende tanto spirituale che sorpassa di un tratto tutte le sfere inferiori e va come freccia fino a Dio. Il Signore la ascolta e la rende strumento della sua gloria. Ecco l'anima con una missione di espiazione o di apostolato che è formata a questo da una provvidenza speciale. Dio allora, secondo quello che vuole che essa operi, le dà tante esperienze dolorose, la fa trovare in mille eventi che sembrano strani e contemporaneamente la arricchisce di doni. La rende figura, tipo, rappresentanza e attività di un campo speciale di provvidenza, dove vuole che operi. L'anima in questo stato può trovare la contraddizione degli uomini, le lotte, la persecuzione, può subire le espiazioni per i peccatori, può coronare col martirio la sua missione, se Dio la chiama ad illustrare la fede. Può diventare santa ed essere poi glorificata anche sulla terra, se Dio la vuole far sbocciare come fiore nella sua chiesa. Ecco un quarto scalino di questa misteriosa scala. Ognuno di questi gradini ne ha tanti altri intermedi e tutta la provvidenza della preghiera è un'armonia mirabile. Un'anima prega per la conversione di un peccatore. Questa preghiera può essere vivificata da due intenzioni. O l'anima si affligge per il peccatore o si accora per l'offesa di Dio. O anche per tutti e due i motivi. La preghiera è più pura quando l'anima riguarda l'offesa di Dio, ma è più facile quando l'anima riguarda la rovina del peccatore. L'anima allora si eleva a Dio come mediatrice. E non può pregare veramente che con riparazioni, penitenze ed espiazioni. La sfera dove si eleva è quella dell'ordine e della giustizia di Dio. Ordine e giustizia che diventano misericordia quando vi è il compenso, quando un altro ripara il disordine e mantiene l'equilibrio. Non basta solo fare una preghiera sterile, dire parole. Ma bisogna sostituirsi al peccatore, adorare per lui, amare per lui, espiare per lui. Vi porto un esempio. In una cosa tanto importante e tanto poco compresa. Un uomo ha rubato in una banca dove tutti i conti debbono essere precisi fino al centesimo. Egli quindi è stato scacciato. E corre pericolo di andare in carcere. Un altro ha pietà di lui e vuole riconciliarlo col direttore della banca. Va e prega. Usategli pietà. Chissà com'è stato, non lo farà più. Queste sono parole vuote per una banca che deve avere un ordine finanziario preciso. La preghiera non è ascoltata. e nel ladro neppure nasce la fiducia di essere perdonato. Ma se l'intercessore si presenta almeno con un acconto per rimettere l'equilibrio nel bilancio e prega per il ladro, allora il direttore, sapendo che il ladro è pentito, vi si riconcilia, ovvero, sapendo che è capace di pentirsi, lo chiama, lo esorta con tante buone parole e lo muta in un altro uomo. Così fa Dio. Chi prega espiando presenta a Dio il conto già pagato. Allora la giustizia diventa ordine di misericordia. Dio dà al peccatore una buona espiazione e lo converte. Ecco un quinto scalino di questa scala. Finalmente un'anima ama Dio, ha una missione da Lui, vuole glorificarlo. Con un atto di fede viva, assoluta, piena nella potenza divina, si eleva fino a Lui, creatore ed ordinatore di tutto. Essa prega ed ottiene il miracolo. Da questo che vi dico, voi intendete facilmente perché tante preghiere sono sterili e perché raramente si ottiene quello che si domanda. L'anima non si eleva in Dio, rimane in se stessa, pretende ridurre Dio nelle sue povere vedute. Pretende considerarsi solo come un essere materiale, prescinde dalla vita eterna, si rifiuta di cooperare alla grazia di Dio e spesso lo prega sfiduciandosi, cioè allontanandosi da Lui, nell'atto stesso nel quale dovrebbe elevarsi a Lui. La sfiducia è la rovina della preghiera, perché toglie all'anima ogni slancio verso il Signore. Questa fiducia non solo deve essere speranza di avere la grazia, ma deve essere pure affidamento completo a Dio, che sa in quale altezza della sua provvidenza o della sua grazia deve portarci. Per questo è necessario pregare sempre e mai stancarsi. Quanto più vi sembra di essere percossi dal Signore, tanto più voi dovete amarlo e non allontanarvi mai dal suo trono. È necessario pregare senza interruzione, cioè è necessario vivere talmente alla presenza di Dio da rendere tutta la vita una continua comunicazione con Lui. Pregate, 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 è la missione vostra più grande. Pregare, figlie mie, pregare, pregare vocalmente, col cuore, con la mente, con lo spirito. Questa è la missione più grande che avete. Per questo Gesù vi ha dati tanti doni. Per questo voglio associare l'anima vostra al suo sacerdozio, rendendovi voci di preghiera. Voi non avete allora compreso quello che egli compì nell'anima vostra, ma egli vuole darvi tutte le attività della preghiera. E di conseguenza ve ne diede tutte le ricchezze. Ma voi non lo intendeste, ed egli non ricevette che l'ingratitudine del dubbio, del sospetto, del disprezzo. Nel fondo proprio dell'anima voi avete sprezzata la grazia più grande, che egli vi abbia fatta l'unione dell'anima vostra a lui sacerdote, la partecipazione a quello che fu il mio sacerdozio virginale. Pregate, figlie mie, pregate. Gesù non vi voleva come sacerdotesse, nel senso vostro, ma come angeli di preghiera. Non vi dava se stesso per darvi una voce potente di preghiera. Egli si offriva e voleva che la sua offerta diventasse la vostra preghiera. Il sacerdote offre il sacrificio, lo realizza con la potestà che ha. Voi raccoglievate, invece, l'immolazione mia. Eravate con me ai piedi della croce, dove egli stesso si immolava. Era uno dei misteri più belli di amore e lo avete disconosciuto. Ora pregate offrendo, almeno con la preghiera vocale, col cuore, il corpo e il sangue di Gesù. Pregate senza sfiducia, senza badare se avete diletti o se non ne avete, se avete fervore o non ne avete. Pregate, perché pregando in unione con Gesù, Per la gloria di Dio, la preghiera è sempre feconda. Pregate guardando solo Dio, desiderando solo la sua gloria, invocando il suo regno, il suo trionfo. Questa è la preghiera più sincera e più bella. Cercate prima il regno di Dio. La vostra preghiera sia tutto un Magnificat. La vostra preghiera deve essere tutto un Magnificat, cioè dovete lodare Dio con la voce, pregando vocalmente, col cuore sospirando la sua gloria, con la mente meditando la sua grandezza, con le forze operando per Lui, con la vita dedicandovi a Lui. Magnificat, anima mea Domino. Tutto l'essere vostro deve essere come una preghiera vivente e come una colomba. Dovete spiccare il volo continuamente verso Gesù per attingere dal suo sangue divino la forza, la grazia e l'alimento vostro. Exultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Elevatevi a Dio con l'amore, col desiderio della sua gloria, ma annientatevi nell'umiltà più profonda. In quell'umiltà che vi fa prescindere da voi, che vi fa come dimenticare, che vi fa riguardare solo l'interesse della gloria di Dio. L'umiltà, la povertà di spirito, l'annientamento, il vuoto stesso e l'insufficienza dell'anima vostra attirano lo sguardo di Dio quando voi ve ne umiliate, abbandonandovi a Dio come sue piccole serve. Quia respexit humilitatem ancille sue. Egli riguarda l'umiltà di chi vuole servirlo, non di chi si scoraggia e rimane abbandonata a se stessa. È così che Dio opera in voi cose grandi. Realizza i piani della sua misericordia, la diffonde su tutte le generazioni. È così che viene il suo regno, la sua potenza si manifesta. Fecit potentia in brachio suo. È così che si vince il mondo superbo, dispersi superbos mente cordi sui. È così che cade la potenza del male, deposuit potentes de sede. È così che la povera umanità sale verso Dio, è saziata da Lui, è accolta da Lui, ed Egli solo regna secondo le promesse sue. Ed exaltavit humiles esurientes in plevit bonis. Il sacerdote è la vera campana della Chiesa. Pregate, poiché oggi si prega poco e assai male, e soprattutto oggi è quasi estinta la preghiera dei sacerdoti di Dio. I sacerdoti non pregano, non pregano. L'ufficio che recitano è senza spirito, è senza vita, e moltissimi lo tralasciano senza scrupolo. Quelli che lo dicono o riguardano la prebenda che hanno, ed è la stolta preghiera dei mercenari, ovvero riguardano il peso che debbono togliersi. La messa è strapazzata, mentre dovrebbe essere la più sublime elevazione dell'anima in Dio per Gesù Cristo immolato. Altre preghiere non ne fanno, eppure dovrebbero vivere in Dio, avere la passione di Gesù sempre nel cuore, avere per me una devozione grande, per attrarre sul popolo la misericordia di Dio. Il peccato dei sacerdoti, la loro inerzia, la loro miseria non fa che attrarre castighi e chiude le fonti della grazia. Voi vi lamentate che le chiese sono deserte? Ma quale dei sacerdoti vi attira il popolo pregando, pregando? La preghiera del sacerdote è la vera campana della Chiesa. La Chiesa consacra le sue campane come se fossero esseri viventi, sacerdoti, e le consacra perché quel suono sia come l'eco della voce di Gesù che chiama a sé le anime. Il sacerdote però è la vera campana della Chiesa con la preghiera. Se non prega, diventa un mercenario, fa scempio delle cose sacre, allontana il popolo da Dio, richiama la sventura sulle anime. E lei sterilisce. È un peccato assai grande che grida vendetta innanzi a Dio. Un sacerdote che prega poco è un traditore della sua missione, e ben presto Dio gli sottrae ogni grazia e cade nell'immondezza dei suoi desideri, come come sale infatuato ed è calpestato dagli uomini come ludibrio. Non ha detto Dio, glorificherò colui che mi glorificherà e quelli che mi disprezzeranno saranno ignobili. Io parlo a voi, sacerdoti assonnati, morti nel marciume dei vostri interessi e della vostra gloria. Voi che non offrite nulla a Dio, ma come figli di Eli, Ofni e Fines, allontanate il popolo dal sacrificio e dalla preghiera. Voi siete nella casa di Dio, non come voci che implorano misericordia, ma come ignominia che attira giustizia. Ricordate, figlie mie, quel passo della scrittura che ieri la Chiesa ha fatto recitare nell'ufficio ai suoi sacerdoti. I Filistei combattono contro Israele e lo vincono, uccidendo quasi 4.000 uomini. Il popolo si raccoglie in consiglio e dice: perché mai il Signore ci ha percossi così? Andiamo dunque a prendere l'arca di Dio e venga in mezzo a noi e ci salvi. Venne l'arca di Dio, ma era accompagnata a Ofni e a Fines, dai due ministri indegni che facevano mercato nella casa di Dio ed allontanavano il popolo dal sacrificio con la loro condotta e peccavano con le donne che prestavano servizio alla porta del tabernacolo. L'arca di Dio non veniva che per fare una giustizia terribile, perché che vale avere il tabernacolo di Dio senza la preghiera dei sacerdoti, che sono i mediatori, che debbono elevare a Dio il popolo? I Filistei furono atterriti nel sapere che l'arca di Dio era al campo di Israele. Chi non avrebbe detto che Israele dovesse riportare vittoria? Ma il popolo, ammaestrato male dai suoi sacerdoti indegni, aveva portato l'arca senza un pensiero a Dio, si era raccolto nel suo egoismo, voleva rendere strumento di guerra l'arca santa profanata. Il popolo aveva con sé i due indegni sacerdoti che chiudevano il cielo. Si ingaggia la battaglia, Israele è sconfitto, muoiono 3.000 fanti. Sono uccisi Ofni e Fines e l'arca di Dio è catturata. O sacerdoti di Dio, ecco la sorte che voi riservate al popolo con la vostra vita. Gesù è sdegnato contro di voi, è sdegnato, poiché non sente che voci di egoismo e di impurità dei vostri cuori. Convertitevi a Dio, pregate, fate penitenza, poiché voi, sopra tutti, dovete essere fra Dio e il popolo come intercessori. Pregate, figlie mie, per i sacerdoti, poiché il castigo di Dio per loro è grande assai. E il più terribile castigo è l'abbandono in cui sono i pastori vuoti, dai quali sono retti, il ludibrio del popolo, la privazione delle grazie che li rende peccatori, peccatori, peccatori. Vi benedico tutte.